800 APS presenta Le radici del risorgimento di Mirtide Gavelli.
La parola risorgimento. Il termine risorgimento significa resurrezione della patria, di quella patria da secoli caduta sotto il dominio straniero e devastata da divisioni intestine. Nasce e prende piede a fine Settecento in epoca rivoluzionaria e con questo significato la si trova nei dizionari dell'Ottocento. Ha anche un'assonanza religiosa, è importante ricordarlo, perché le assonanze con la religione cattolica, la cultura più diffusa tra le popolazioni della penisola, erano le più immediatamente recepibili dai non colti. Ma chi iniziò ad usare tale parola? Con quale significato? Premesso che soprattutto in corso d'opera tale termine non veniva usato se non saltuariamente, lo si può trovare in opere colte. Nel 1775 il gesuita Saverio Bettinelli scrive del risorgimento d'Italia negli studi, nelle arti e nel costume dopo il 1000, iniziando il recupero delle glorie passate che dovranno servire da esempio per i contemporanei. Con questo significato, il termine viene usato in vari articoli de Il Caffè, la celebre rivista milanese di Pietro e Alessandro Verri, 1764-1766. Nel triennio giacobino 1796-1799 il termine diviene sinonimo di rigenerazione. Gaspare Sauli, scrivendo nel 1798 sul periodico genovese Il difensore della libertà, si esprime così:
or che son disciolte le macchine degli Itali governi, or che l'invitto padre dei popoli, Bonaparte, circondato da un'armata d'eroi, soffia il suo spirito avvivatore e scuote le italiche popolazioni, non è ora il tempo dell'Italo risorgimento? Ah, risorga l'Italia, divenga la patria comune e gli italiani divengano una nazione.
Ne scrive anche Vittorio Alfieri in una dedica all'Italia.
A te che un giorno, quando ch'ei sia, indubitabilmente sei per risorgere, virtuosa, magnanima, libera ed una.
In questo scorcio di fine secolo XVIII avviene poi la riscoperta di Dante Alighieri, padre riconosciuto della lingua italiana, pur se parlata da poco più del 10% degli abitanti della penisola, era accettata come elemento unificante e Dante stesso era conosciuto ovunque, che diviene ora anche padre della patria. Citato, ritratto, tirato per la veste a seconda delle necessità. Certo, non era nella mente del fiorentino l'idea di un'unità nazionale, ma versi come
«Ai, serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello, purgatorio, sesto, 76-78».
Divengono il paradigma dell'auspicato riscatto. E saranno gli intellettuali del tempo a riscoprirlo e riproporlo, da Vincenzo Monti a Vittorio Alfieri, da Ugo Foscolo a Giacomo Leopardi, fino a Cesare Balbo e Giuseppe Mazzini, solo per citarne alcuni. Ne scrivono altri ancora, unendo il comune destino della Grecia che combatte contro l'impero ottomano per il proprio risorgimento a quella che sarà la strada che dovrà seguire l'Italia. E saranno Francesco Domenico Guerrazzi, Vincenzo Gioberti, lo stesso Camillo Cavour, che battezza Il Risorgimento, un giornale quotidiano fondato a Torino il 15 dicembre 1847 da lui stesso, in collaborazione con Cesare Balbo, su cui scrissero i più importanti moderati dell'epoca. Risorgimento diviene dunque il termine definitivo relativo al percorso di conquista dell'unità nazionale negli anni 70-80 dell'Ottocento, quando, a regno proclamato, inizia il periodo in cui si deve codificare il processo appena concluso. Si devono fare gli italiani. attraverso istruzione, scritti, musei, intitolazione di strade e piazze, di scuole, eccetera. A consacrazione definitiva dell'uso del termine, Giosuè Carducci pubblica nel 1895-96 l'antologia letteraria, storica e politica Letture del Risorgimento Italiano 1749-1870, vero monumento alla gloria degli eventi appena trascorsi.
Cosa si intende per risorgimento? Risorgimento è dunque il termine che indica il processo storico attraverso cui il popolo italiano consegue, nel corso del XIX secolo, l'indipendenza dalla presenza straniera sul proprio territorio e l'unità della penisola. In genere i testi e i manuali danno come estremi cronologici la Rivoluzione francese da una parte e la presa di Roma dall'altra, con estensioni che possono farne retrocedere l'inizio all'illuminismo del Settecento e post-datarne la conclusione alla pace di Versailles del 1919, o al contrario, riduzioni temporali che considerano solo gli anni centrali delle guerre per l'indipendenza 1848-1866.
In sintesi, per quanto concerne l'epoca in cui porre i fondamenti del Risorgimento, le teorie principali sono due. Le radici affondano nell'illuminismo settecentesco o nell'epoca rivoluzionaria, in particolare in quel periodo che in Italia è chiamato il triennio giacobino, 1796-1799. Le differenze sono dovute a molti fattori. Lo studio del Risorgimento, affrontato solo o prevalentemente dal punto di vista culturale ed economico, o con un più ampio coinvolgimento dei fattori morali, sociali, culturali, politici, eccetera. Inoltre, in epoche diverse, fine 800, primo 900, ventennio fascista, post seconda guerra mondiale, le letture sono state influenzate da dottrine e da personalità che ne hanno sottolineato aspetti diversi. Per quello che mi riguarda, sono convinta che l'influenza rivoluzionaria fu fondamentale nel processo di emancipazione italiana, pur senza trascurare la cultura e le trasformazioni economiche settecentesche, perché tutti i fattori suddetti ebbero, quale più, quale meno, un peso negli eventi risorgimentali.
Riforme settecentesche e illuminismo. Il processo culturale conosciuto come illuminismo portò effettive ed importanti riforme in quasi tutti gli stati della penisola, ma andò esaurendo la propria spinta negli anni tra il 1775 e il 1790, quando iniziarono invece a presentarsi ideali totalmente diversi. Le riforme attuate tendevano un po' dovunque, pur in modalità specifiche, a togliere autonomia e potere politico alla nobiltà, che ne aveva goduto per centinaia di anni, pur mantenendone i privilegi sociali ed economici. Dopo il 1789, le reazioni alle notizie di Francia, che giungevano copiose dopo la presa della Bastiglia, più o meno filtrate a seconda dei canali di trasmissione, furono accolte in modi diversi dalle classi intellettuali, dall'aristocrazia, dalle classi popolari o borghesi o dal clero. Ma anche all'interno di queste classi le reazioni furono tutt'altro che unanimi. Troviamo infatti accoglienza entusiastica o tiepida, o di convenienza, o rifiuto con le stesse gradazioni, in modo trasversale, ovviamente, cambi di parere dovuti all'avvicendarsi degli eventi.
rivoluzione e suoi influssi. Intellettuale illuminista milanese come Pietro Verri, a pochi mesi dalla presa della Bastiglia a fine 1789, osservava che i ceti elevati milanesi che avevano accolto con entusiasmo le notizie di Francia per contrasto verso l'assolutismo imperiale austriaco stavano mutando parere.
I nobili, gli ecclesiastici, vedendo il popolo di Francia intento a togliere tutte le distinzioni a quei ceti, giudicano migliore la servitù condecorata della libertà che non ammette altra distinzione che il merito e quindi fomentano l'opinione contraria ai francesi e si fanno profeti della totale ruina di quel vasto regno.
Questa breve annotazione spiega molto bene quale abisso ci fosse tra l'illuminismo italiano e le idee rivoluzionarie francesi. Sul versante opposto, che verrà poi definito giacobino, le simpatie per le idee della rivoluzione furono più decise e più resistenti. Arrivavano queste idee con dispacci, lettere, resoconti giornalistici, racconti e si diffondevano a macchia d'olio lungo la penisola, sia nelle città che nelle campagne. Ci sono testimonianze dell'accoglienza di queste idee anche tra i contadini e il popolo, anche nel profondo sud. Li si trovano nelle raccolte di scritti, canti, narrazioni di eventi conservati in cronache locali o carte di polizia, tramandate, talvolta sommerse o accantonate, soprattutto in epoca di restaurazione, ma non del tutto sparite dalla memoria. Cosa più attraeva del movimento rivoluzionario francese? Certamente, in primo luogo, le invocazioni alla libertà, non sempre con idee chiare su cosa questa parola significasse e cosa portasse con sé, e alla giustizia sociale. Ci furono sommosse locali, congiure, sollevazioni anche prima del 1796, tutte finite con pesanti repressioni. Ci fu addirittura una repubblica giacobina precocissima, nel 1794 a Oneglia, vicino all'attuale Imperia, all'arrivo, anch'esso precoce, delle truppe francesi guidate dai giovanissimi André Massena e Napoleone Bonaparte e guidata poi da Filippo Buonarroti. Proprio Buonarroti, che fino alla fine dei suoi giorni morì nel 1837, fu comunista e coinvolto in congiure di ogni tipo, fu sostenitore dell'unità nazionale italiana e di un programma moderato, costituzionale e liberale per l'Italia. Egli scrisse nel 1796:
«Invito il governo francese a secondare con tutti i mezzi la rivoluzione d'Italia, dove c'è tanta disposizione alla libertà. Questa rivoluzione porterebbe la caduta del re di Sardegna, del re di Napoli, dell'imperatore come arciduca, duca eccetera del milanese, del mantovano eccetera, del papa e del duca di Parma, il che farebbe 5 perfetti mascalzoni di meno sulla terra e sarebbe un eccellente augurio per tutti gli altri».
Con la successiva campagna d'Italia del 1796, capitanata dal giovane Napoleone, e con la creazione delle repubbliche dette appunto giacobine, prima la Cispadana, poi la Cisalpina e la Repubblica Ligure, la Romana, la Napoletana, le idee rivoluzionarie giunsero veramente dovunque nella penisola. Anche allora, come scriveva lo stesso Napoleone, si crearono due fazioni. Da una parte chi si lasciava guidare dalla Francia, i moderati, e dall'altra chi voleva la libertà subito, senza impedimenti, i radicali, che chiamavano se stessi patrioti e venivano definiti dalle autorità giacobini o anarchici. È comunque innegabile che tutte le costituzioni italiane emanate in quel triennio fossero veramente innovatrici. Su modello francese prevedevano infatti il diritto di voto politico e il diritto alla formazione di assemblee legislative. Tutto al maschile, sia chiaro, non siamo ancora al diritto universale di voto nonostante la presenza di donne battagliere e che lasciarono un segno importante nel dibattito politico del tempo. Una per tutte, la francese Olympe de Gouges, autrice nel 1791 della Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, ghigliottinata nel 1793.
Di tutto quel fermento, cosa restò negli anni successivi? Sicuramente tante innovazioni sociali vennero confermate in età napoleonica e alcune mantenute anche con la Restaurazione. Altre riproposte in occasione di ogni momento rivoluzionario. Molte richieste non vennero in verità recepite neppure allora, perché poi al triennio rivoluzionario succedette la regolarizzazione dello Stato napoleonico. Però, come sempre, le idee non spariscono del tutto e anche tutte queste innovazioni realizzate o solo proposte andarono a creare il bagaglio culturale del patriota italiano, colui che in prevalenza di estrazione borghese mantenne anche dopo la Restaurazione la memoria di ciò che era stato, tramandandola attraverso società segrete, logge massoniche, scritti, memorie, lettere, articoli, eccetera.
Conclusioni. Citando Alberto Mario Banti:
il Risorgimento è da considerarsi un processo politico-culturale che si fonda sull'idea di nazione e che ha come scopo la costruzione di uno Stato italiano.
In quest'ottica, tutto ciò che si muove nel XVIII secolo ha sì un'importanza molto forte nel risveglio delle coscienze, ma non potrebbe essere ascritto al movimento in senso stretto, dal momento che le espressioni culturali, letterarie o politiche che siano, non hanno come obiettivo specifico e chiaro la creazione di uno Stato politico, ma solo, appunto, il compito di risvegliare le coscienze. Si può iniziare a parlare dell'idea di nazione italiana solo con l'arrivo delle armate francesi e specificatamente con le influenze che questi sommovimenti provocarono nel tessuto sociale della penisola, assumendo anche il ruolo di elementi catalizzatori di tutto quanto in modo fumoso era stato seminato. A ciò si aggiunsero istanze sociali e di rivendicazione economica, sempre latenti in un mondo dominato dalla miseria e con una forte presenza di soprusi e violenze. Fu dunque con questi eventi che si può cominciare a parlare veramente di idea di risorgimento nazionale, di rigenerazione nazionale, di volontà di costituzione di uno Stato, per alcuni unitario, per altri federali o ancora suddiviso in più regni collaboranti. L'elemento veramente comune in ogni caso fu l'idea della necessità di affrancarsi, finalmente dopo secoli, dalla presenza di soldati e governanti stranieri, di giungere all'autodeterminazione e alla costruzione di quell'Italia virtuosa, magnanima, libera ed una, di cui parlava Vittorio Alfieri negli anni delle grandi rivoluzioni.
Le radici del Risorgimento di Mirtide Gavelli, tratto da Jour de l'eau, numero 34, maggio 2024, letto da Marina Busi e Mauro Mosa.